Allora, siccome è l'ultimo incontro che facciamo, no? Allora volevo come raccogliere un po' tutto quello che abbiamo detto e convogliarlo su quella che è una questione che sta a cuore a tutti, no? Quella che noi chiamiamo l'intelligenza delle scritture, no? Voglio... Allora, parto da questo, l'avevo già accennato ieri, no? Da questo discorso di Pietro dopo la guarigione del paralitico alla porta bella del Tempio, no? Pietro poi fa un discorso perché tutti si stupiscono della guarigione, no? E allora ve lo leggo, no? Così avete presente, perché sono due passaggi che mi interessano. Però, allora, siccome tutti sono stupiti, no, di questo miracolo, vedendo ciò Pietro disse al popolo, e siamo agli Atti degli Apostoli, capitolo 3, dal versetto 12 fino più o meno fino al 20 più o meno. Allora, uomini di Israele, perché vi meravigliate di questo? Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei nostri padri, intendete come ho spiegato nell'omelia, no? Ha glorificato il suo servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di fronte a Pilato, mentre egli aveva deciso di liberarlo. Avete ucciso l'autore della vita, ma Dio l'ha risuscitato dai morti, noi ne siamo testimoni. Cioè, la prima affermazione è riferita proprio alla vicenda di Gesù. Poi da lì lui parte per dare la spiegazione del perché è venuto il miracolo, e lui dice: e per la fede riposta in lui, il nome di Gesù ha dato vigore a quest'uomo che voi vedete e conoscete. È la guarigione di questo paralitico. Poi, terzo passaggio, lui fa la deduzione e l'applicazione a coloro che stanno, a coloro che stanno ascoltando. Allora, io so che voi avete agito per ignoranza, ma Dio ha compiuto ciò che aveva preannunciato per bocca dei profeti, cioè il suo Cristo doveva soffrire. Non lo collega, doveva essere risorto dai morti, doveva soffrire. E di qui che scaturisce l'invito alla conversione. Allora, convertitevi dunque e cambiate vita, perché siano cancellati i vostri peccati e così possano giungere i tempi della consolazione da parte del Signore, ed egli vi mandi colui che aveva destinato come Cristo, cioè Gesù, il Messia. Allora, primo, no? L'affermazione che, ricordando come tutto l'Antico Testamento, incentrato sulla figura di Gesù, che è morto ed è risorto. Poi, la fede in lui ha ottenuto il miracolo, poi, guardando lui che ha sofferto, convertitevi e cambiate vita. Questi sono i passaggi. Noi interpretiamo un po', non dico malamente, però in modo un po' ristretto, quel convertitevi e cambiate vita. Il cambiate vita, noi diciamo, ho un difetto, lo devo lasciare, no? Ho un peccato, lo devo lasciare. Ma non è questo il significato di fondo, il significato principale. Perché quel cambiate vita vuol dire ritornate a Dio. Cioè ritornate a fondare la vostra vita a partire dall'alleanza con Dio. A partire dalla promessa di Dio. Vi faccio subito una deduzione, no? Allora, io ho un peccato, non riesco a, diciamo, di solito uno si arrabbia, e fate tutti i propositi che volete, ma non si riesce, no? Allora, o voi, non riuscendo a vincere il peccato, abbassate, non si può, quindi alla fine, ma sì, a un certo punto, no? È normale, o abbassate, oppure è come se restate come diciamo disilluse, disillusi, no? Sì, sì, il comandamento è quello, ma noi non potendo è come se incominciate a perdere la fiducia nella promessa di Dio. E se continuate su quella strada, qualsiasi impegno voi diciamo profondete nel vincere il peccato, se anche vi dovesse succedere di vincerlo, non c'è più frutto, perché il frutto è dato dall'aprirsi del cuore con fiducia alla promessa di Dio. Quel ritornate a Dio è come dire ritornate alla sorgente. È inutile che voi prendiate un secchio d'acqua, andate dove c'è la sorgente, non è che dovete far riserva, la sorgente vi dà sempre acqua, no? Ritornate a Dio. Quello che noi anche qui non capiamo è che il ritornare a Dio non è detto in generale, è detto in rapporto all'umanità di Gesù, che ha sofferto, è morto ed è risorto. Allora, ritorno allude al fatto di fissare lo sguardo su ciò che Dio ha compiuto, vale a dire tornare a vedere il Cristo, quindi Gesù nella sua umanità che soffre, che è ucciso e che risorge, come avevano annunciato i profeti. E l'espressione più classica della profezia è quello che cita Giovanni rispetto al testo di Zaccaria. Siamo al capitolo 12, al versetto 10. Zaccaria aveva profetizzato: riverserò sopra la casa di Davide e sopra gli abitanti di Gerusalemme uno spirito di grazia e di consolazione. Ma dove viene questo? Guarderanno a me colui che hanno trafitto. Cioè, in fondo, il ritorno, guardate qui adesso, non scrivete, il ritorno significa tornare a commuoversi dell'amore di Dio che soffre per noi. Punto. Non altre cose. Il ritorno non è in funzione mia, come a dire, sono brutto, cerco di diventare bello. Ma andate a quello che vi permetterà di passare dall'essere brutti all'essere belli, che è quello di commuoversi davanti a quella trafittura. È Dio che è trafitto. Se non si coglie questo, è come se non si attiva mai quella specie di energia santa, no? Quell'energia di vita, per poter poi sostenere la fatica del cammino. Quindi il ritorno è in questo senso, no? È il principio di conversione. Rileggete questo testo, no? Sono brevi, pochi versetti, no? Di questo discorso di Pietro. Cioè, da una parte fa un'accusa pesantissima: voi l'avete fatto così, no? E molti di quelli che ascoltavano lì non sarebbero, penso, sono trasecolati, perché un gruppo ha fatto questo, non gli altri che ne sapevano. Però dal punto di vista, diciamo, della verità, e quindi dal punto di vista dell'esperienza interiore, quel sentirsi solidali nella, diciamo, nel delitto, no? Aver acconsentito, diciamo, no? È quello che permette poi di guardare a colui che è trafitto con commozione. Per cogliere bene la portata di questo, no? Provate a vedere normalmente come noi reagiamo. Non so se vi sentite descritte in questo. Non è sdegnandosi con se stessi, quando trovate qualcosa che non funziona, no? Non è sdegnandosi con se stessi, oppure sognando una giustizia superiore. Bisognerebbe, sarebbe bene che, no? Potessi, no? Che il cuore attinge il mistero di Dio, ma solo commuovendosi davanti a un amore così toccante che ti rende prezioso nonostante la tua indegnità. Quando lo spiegavo della Canania, no? Indegnità e fiducia, qui è colto nel movimento di conversione. Meno giustificazioni dai al tuo delitto, più ti commuoverai della testimonianza di amore che ti è data. Se tu abbassi, giustificando, no, il tuo delitto, è come se non riesci a cogliere la profondità dell'amore. Non so se si capisce. Allora, ogni tanto l'ho accennato, quando vi dicevo, no, che l'agnello è immolato fin dalla fondazione del mondo, non è una decisione che è venuta dopo il peccato, no? E questo è per sottolineare quella dimensione di fondo della vita, non è negativa, resta positiva. E ho trovato questo detto talmudico molto, molto bello, no? Cioè dice: prima di creare il mondo, Dio ha creato il ritorno a Lui, il pentimento. Cioè, prima di creare il mondo, Dio ha già creato la strada per tornare a Lui, no? E in ebraico sarebbe la Teshuvah, che ne possiamo tradurlo, è il ritorno, come il pentimento, quando noi diciamo di essere colpiti nel cuore, no? Allora, il senso del mondo sta nell'amore preveniente di Dio, sempre, comunque. Quello che stamattina cercavo di commentare con è Lui che ha amato noi. Ma guardate che per la nostra psicologia non è vero, eh? Per arrivare a cogliere questo bisogna fare un buon cammino, dovete imparare a pregare, se no non scatta. Cioè, noi lo possiamo dire perché ce lo ripetono, ma quando tu sei confrontata con una reazione cattiva, con un pensiero maligno o perverso, una cosa legata al sesso, ma in un senso vergognoso, cioè, pensate a tutte le cose che più vi danno fastidio, no? Quando c'è quello, pensare a questo, vi saluto. Invece, se voi vi abituate, succede al contrario, cioè più voi registrate una cosa perversa, maligna, cattiva, e più potete accedere. La condizione è di non guardare voi, ma guardare il trafitto, che l'immagine, diciamo, per antonomasia, no, del trafitto è Gesù, trafitto in croce, no? Ora, è proprio qui che si innesta la grande questione della intelligenza delle scritture. Non bisogna andare alle scritture per capire i misteri che racchiude, in modo da tirar fuori qualcosa di buono per noi. Non è questo il movimento dell'intelligenza delle scritture. Il movimento è sempre quello di arrivare a che il cuore si commuova vedendo il trafitto. Allora, provate a rileggere, dopo queste piccole spiegazioni, il discorso di Pietro, e potete intendere così: il punto essenziale del suo discorso non è costituito dal fatto di ricordare a tutti che il miracolo è avvenuto nel nome di Gesù risorto. Lui dice anche questo, ma non è questo il punto. Ma il punto è, lui lega il pentimento e la conversione al riconoscimento dell'agire di Dio in quell'uomo che è stato rinnegato, condannato, messo a morte e ora glorificato. È in quell'uomo in cui si realizza la profezia: tornate a me, a colui guarderanno a me, colui che hanno trafitto. Allora, ecco cosa avviene nel nostro cuore. Nel riconoscere che Gesù, ecco, pensate a tutti coloro che stanno ad ascoltare le parole di Pietro, sono avvenimenti recenti, quindi parla di cose che tutti in qualche modo hanno visto o al massimo hanno sentito parlare, ma in maniera diretta, perché sono tutti abitanti di Gerusalemme, no? Allora, nel riconoscere che Gesù è stato condannato e messo a morte, c'è tutta l'ammissione di colpevolezza nei confronti di Dio di cui si è disprezzato l'amore, che poi è il senso dei nostri peccati. E perciò il cuore si commuove, cioè si... Alla conclusione, adesso non mi ricordo più se di questo, non di questo discorso, ma del primo discorso, si sentirono trafiggere il cuore, no? Allora, ci si addolora profondamente, ma per questa cosa però, non quel brutto peccato che ho, quanti ce n'ho, non so io, è 40 anni che... Non c'entrano niente queste cose. Quello che c'entra è il punto, è come quando si guarda, c'è un punto di fuga e voi dovete guardare unicamente in quella direzione lì. L'immagine che compare è il trafitto. Guardando il trafitto, dice, porco cane, ho sottoscritto la condanna, ho partecipato. E non mi sono accorto dell'amore che c'era dietro, che pure era rivolto a me. Ho disprezzato quell'amore. E questo è il passaggio della conversione del ritorno a Dio. Però questo passaggio ha lo scopo di aprire la porta, vale a dire di aprirsi al riconoscimento, ma allora quell'amore lì è proprio grande. E come intere generazioni, adesso non si fa più, ma da molti secoli, ma l'ho visto alla cattedrale di Bari, c'è un grande crocifisso. Voi sapete che tutti i crocifissi portano sulla testa di Gesù INRI, che poi sono le iniziali latine per dire Gesù Nazareno re dei giudei, no? E, usando la terminologia di Giovanni, che il salire in croce è l'essere glorificato, allora per intere generazioni hanno messo sopra la testa di Gesù, dove sarebbe il titulus della condanna, no? E la ragione della condanna, hanno messo o Vasilestis Doxis, il re della gloria. Cioè il crocifisso è crocifisso in ragione dello splendore dell'amore che ha testimoniato per noi. E noi è proprio guardando a quel punto che da una parte richiama la nostra colpevolezza e dall'altra richiama la grandezza del suo amore. La sintesi di queste due cose a livello interiore è una bomba. Al di fuori di questo, noi non riusciamo a toccare le corde più profonde del nostro cuore. O si toccano così. Se voi per qualche aspetto volete salvare la vostra faccia, tenete conto che impedite a questa visione di essere efficace. Per tanto che voi volete salvare la vostra faccia, è come mettere una muraglia, cioè impedite a questo, è una visione, no? A questa visione di realizzare proprio il beneficio che comporta. È proprio lui il re della gloria, il testimone dello splendore dell'amore di Dio che salva. E come dicevamo stamattina, siccome la vita è amore, è da lì che ci viene la vita. Allora è guardando lì, lasciandoci toccare da, che a noi arriva l'energia con la quale vivere la nostra vita. E l'energia non può che essere un'energia di amore, a tal punto da non preferire nulla di noi pur di non perdere quell'amore. Questo è il principio di conversione. Non è legato a io divento più perfetto, io attingo alla motivazione di fondo per cui posso fare la fatica di percorrere una strada di perfezione. Allora è guardando con dolore e tenerezza a colui che è stato trafitto che noi possiamo specchiarci e ritrovare la nostra verità, che è di uomini peccatori. E quando i padri antichi commentano la preghiera del Padre Nostro, no? Dice: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, aggiungono subito che questa del Padre Nostro è una preghiera quotidiana, perché se anche io oggi no? ho chiesto perdono a Dio e sono perdonato, domani lo devo fare ancora, perché io peccato li faccio. Allora l'essere peccatori non è sono stato peccatore e adesso non lo sono più. Attenzione, no? Essere peccatore è costante. Allora è costantemente che io invoco. E difatti, allora, l'essere peccatori non hanno, diciamo per noi, no? Non abbiamo voluto tener conto dell'alleanza di Dio, che disprezziamo il suo amore, però contemporaneamente di uomini redenti, come dicevo l'altro giorno, collaboratori alla redenzione di Dio, no? Di uomini redenti che finalmente vedono l'amore di Dio riversarsi su di loro e ricevono nuove coordinate di esistenza. Ora, il collegamento per l'intelligenza delle scritture avviene qua. È in funzione di tale intima percezione, per provocarla e per convalidarla, che la Chiesa legge le scritture. Fuori di questo movimento non ha alcun senso, profondo, non ha alcun senso leggere le scritture, ascoltare la parola di Dio. A questo proposito vorrei ricordarvi il commento, sempre antico, di un salmo, è il salmo 41, che adesso ve lo leggo, versetto 2. E noi traduciamo in questo modo. Allora, il primo versetto è al maestro del coro, salmo di Davide, e poi dice: beato l'uomo che ha cura del debole, nel giorno della sventura il Signore lo libera. Tutti i commentatori, diciamo gli esegeti, ma non solo moderni, anche antichi, ma non dei padri, interpretano questo in questo modo. Allora, come Dio ha cura dei deboli, se l'uomo ha cura dei deboli, avrà la cura di Dio. Questo più o meno, no? Invece i padri antichi hanno riferito questo debole, che traducono con povero, non agli uomini, ma al Messia. Allora è beato l'uomo, e spiegano così, beato l'uomo che ha intelligenza del povero. E intendono povero Gesù nella sua umanità, che è catturato, processato, condannato, messo a morte e poi risorto. E voi tenete insieme questa interpretazione, che potete leggere, cioè, in quel volume dei padri, no, che commentano. Questo salmo è lungamente commentato perché ci sono tantissimi riferimenti a spiegare questo semplice versetto, perché normalmente non si spiega così, no? Allora, collegate al discorso che fa Pietro, quello del ritornate, no? Convertitevi e ritornate, e voi capite qual è il movimento che interessa l'intelligenza delle scritture. Cioè, in fondo noi leggiamo le scritture per poter accogliere con dolore e tenerezza il mistero di questo povero che per noi ha lasciato ogni tipo di gloria per vivere l'amore del Padre per noi. Ogni riferimento di cammino spirituale è legato alla percezione di questa verità, tanto che la nostra umanità, se è vissuta nella logica di questa rivelazione, si fa piena, se no, come dire, vive in modo stretto, e quando uno vive in modo stretto deve far pagare questa strettezza a qualcuno. In tanti gli aspetti, ma a me adesso serve solo del collegamento, no? Ora, in questa terza domenica di Pasqua, no, del ciclo B, dove viene riportato questo discorso di Pietro insieme a quella affermazione alla fine del capitolo 24 di Luca, no, quando dice, no, aprì loro la mente per comprendere le scritture, e lo può fare solo dopo che lui è risorto, prima non può avvenire perché lo scopo principale non è ancora noto. Cioè, le scritture in qualche modo, no, restano come velate fin tanto che lo scopo non è espresso. Quando è espresso lo scopo, allora le scritture si possono aprire. Evidentemente questo è il movimento, poi ognuno deve partecipare a questo movimento. Quindi per noi, se anche sappiamo questo, non è che se noi prendiamo le scritture si aprono. Però la tensione di fondo è data dal fatto che l'apertura del cuore avviene in questa prospettiva. Se non è toccata questa prospettiva, voi leggete le scritture come leggete un libro pio per prendere qualche buona idea e basta. Ma non, le scritture non sono un libro pio, non è un libro di devozione, è il libro della rivelazione dell'amore di Dio per noi, un'altra cosa. Allora, nella preghiera dopo la comunione, la Chiesa fa pregare così: guarda con bontà, o Signore, il tuo popolo che hai rinnovato con i sacramenti pasquali. E quasi sempre c'è questa idea generale, no, nelle preghiere dopo la comunione. Ma e poi aggiungono: e guidalo alla gloria incorruttibile della risurrezione. Allora, quando la Chiesa prega in ragione della risurrezione, non vuole affermare una semplice verità di fede, come noi quando recitiamo il credo, no? credo nella risurrezione della carne. Ma ha questa particolarità. Allora, vuole alludere alla possibilità per noi di vivere in compagnia di Gesù risorto. Non vuole confessare la verità che risorgeremo, ma vuole confessare la verità che il risorto è con noi. E torno, rimanete in me. E torno a, voglio che voi siate dove sono io. Allora, si collegano le cose. E il riferimento, quello proprio costante e il più preciso, è la finale del Vangelo di Matteo. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del tempo. Quello che però noi non capiamo è la deduzione di questo. È una deduzione rispetto al tempo. Noi non è... Gli autori antichi riflettevano di più sul senso del tempo. Noi non... Il tempo passa, va bene. Diventiamo vecchi. E non diventarlo sarebbe peggio, perché vuol dire che siamo già sottoterra, eccetera, no? Allora, quello che noi, ecco, non riusciamo a cogliere è che sarebbe tutta questa che è chiamata la tensione escatologica dell'esperienza cristiana, la quale deriva proprio dall'aver confessato che il Signore è risorto. E questo, noi immaginiamo che dobbiamo come aprire, no? Il tempo che viviamo verso l'eternità. In realtà avviene il contrario, cioè è l'eterno che aspira il temporale. È un po' come nel mistero della comunione, no? Noi mangiamo Gesù, l'Eucaristia, ma è Lui che mangia noi, cioè è Lui che ci assimila, diciamo, al suo corpo per vivere della sua stessa vita. Allora, è l'apertura all'eterno che lascia intravedere il senso della nostra storia, letta nell'ottica della rivelazione delle scritture, con lo sguardo fisso a Gesù, nell'annuncio per il mondo che in lui la pace non è già raggiunta, ma che è godibile. Allora, se noi non avessimo questa percezione che tutto ciò che viviamo, possiamo scriverla così, si apre sull'eterno, oppure si può aprire a mostrare la presenza del regno, noi vivremo solo, quando ci riferiamo a Gesù, come a prendere qualche spunto o qualche stimolo da applicare alla nostra vita. Ma lui è là e noi siamo qua. Invece la realtà è diversa, ma è difficile imparare a coglierla. Per esempio, anche quando celebriamo l'Eucaristia, no? È difficile entrare in chiesa e non tanto sentirsi alla presenza di Dio, ma entrare in chiesa e sapere che quella celebrazione è lo svolgimento, è la, come dire, la rivelazione davanti a noi del regno di Dio che aspira a sé, noi. Invece noi al massimo sottolineiamo com'è bello star qua e prendiamo un buon spunto per poi annunciare. Per esempio, quante volte dice, adesso abbiamo pregato, bene, ora è tempo di dare testimonianza, esco e do testimonianza. Non facciamo così, più o meno. Invece non è, è... Siccome si è aperto questo regno, lo splendore di questo regno tende a inglobare tutto il tempo. Allora, più è stata vera l'apertura al regno e più la vita quotidiana ne esprime lo splendore. Non è uno sforzo nostro di dare testimonianza a qualcuno, anche perché se noi mettessimo le cose così, siamo sempre su uno sgabello. siamo sempre un centimetro più in alto degli altri, no? Invece qui in gioco è tutto, è un movimento completamente diverso. E allora entra quel sempre peccatori, ma sempre redenti, senza dimenticare né un aspetto né l'altro. Allora, in questo senso, quello che dicevi tu prima, no, Renata, cioè per forza noi dobbiamo guardare all'umanità di Gesù, perché dove noi cogliamo che l'amore di Dio per noi è grande? È nell'umanità di Gesù, ma l'umanità di Gesù, vista nella sua vita, è intanto in tutta la logica che lui segue, che regge le sue parole, no? Che regge le sue azioni, ma soprattutto che regge il suo porre la vita per, il suo mettere a disposizione la vita per. Senza questa umanità per noi sarebbe una specie di ideale. Noi dobbiamo dare la vita agli uni per gli altri, come fosse un ideale di generosità. Ma qui non è un ideale, è proprio un vivere la vita. Cioè la vita si tocca così, si tocca facendo così. E noi dobbiamo guardare all'umanità di Gesù. Pensate a tutta la devozione dei santi, per esempio alla passione di Gesù, che per certi aspetti è più tipica dell'Occidente che dell'Oriente, ma è presente dappertutto, no? Perché non è per, come dire, io studio bene l'esempio per poi viverlo. Non è mai così. Sono così commosso che non posso poi non rispondere. Tra l'altro voi donne dovreste capire di più di noi uomini, no? Perché questo modo di essere solidale nei sentimenti è più tipico della donna che non dell'uomo. E non so se avete notato nei Vangeli, allora all'uomo è affidato il compito dell'annuncio, ma il compito della percezione della verità non è mai affidato agli uomini, sempre alle donne. Non so se avete notato. No. Difendete il vostro genere. È affidato alle donne, sono le donne che percepiscono. E invece tocca agli apostoli annunciare. Ma l'apostolo, quando annuncia, e annuncia perché ha già ricevuto una specie di riverbero dalle donne. Pensate, la notizia della risurrezione viene tramite donne. Ma non pensate solo alla madre di Dio, cioè alla Madonna, che è più comprensibile, no? Però voi vedete che il Vangelo non è che sottolinea, mi ricordo quando Giovanni Paolo II parlava, disse, ma è una cosa buona pensare, no? Che il Signore sia apparso anche a lei come risorto, no? Ma il Vangelo non descrive questo, descrive alla Maddalena, descrive alle donne. E non so, quando Gesù deve annunciare la sua passione, quando la donna che poi può essere la peccatrice, può essere la sorella di Lazzaro, no? Sapete che non è che si può definire bene la persona, ma in rapporto a questo tutti sono arrabbiati e Gesù la difende. Ma perché? Perché ha percepito il destino di Gesù. E gli apostoli, fin tanto che la cosa non avviene, gli uomini non lo vedono. La donna percepisce prima, ma non un prima temporale, è quel prima legato ai sentimenti profondi, no? Un uomo per entrare nel mistero della vita ha sempre bisogno di una donna. Gli uomini non entrano da soli, ma anche nel servizio, una donna può attendere a tutti i servizi, un uomo no. Sembrano stupidaggini, ma sono annotazioni. Cioè, la donna no, può riferirsi a ogni essere umano in qualsiasi circostanza, e l'uomo no. In certe circostanze dice, no, vai tu, io non posso. La donna invece può andare a tutti, anche perché tutti gli uomini passano per le mani di una donna, la mamma. cioè tutti questi aspetti, no? Quando poi noi vogliamo essere discepoli del Signore, voi le dimenticate, non potete dimenticarli chi siete, non chi come persona, ma come, come genere, via. Non potete. Allora, quando voi ricevete in questo modo, avete come potente. Allora, il principio di conversione, una donna lo capisce molto meglio di un uomo, per questo aspetto. Oh, ve lo dico perché lo facciate splendere. Per esempio, nella Chiesa, no? Si ha un bel dire, no? Allora, a me, no, ma dopo, quando è finito vi dico, quando avete spento, poi vi dico. Ma sono già arrivato alle 10.
Fino alle 12 c'è tempo.
No. Comunque, è inutile cominciare altre cose allora. Per riassumere, no? Cioè, la questione dell'intelligenza delle scritture va collocata in questo punto qui. E quando si colloca in questo punto, cioè la donna come dimensione è più adatta. È come se presagisce il movimento della vita o quello che riguarda la vita prima dell'uomo o comunque in modo, diciamo, in modo diverso, no? Ma in modo più significativo. E io spesso dico, no, guardate che l'anima funziona al femminile, anche quella degli uomini. Ma gli uomini spesso si dimenticano e le donne che vogliono ammirare gli uomini si dimenticano. Il rapporto con Dio è, cioè la creatura, no? È sempre al femminile e noi dimentichiamo questo aspetto. E quindi quando per esempio vogliamo reagire nella vita facendo le cose, oppure quando voi prendete un impegno per vincere un peccato, noi agiamo sempre da, perdonate, ma è sbagliato dire così, ma come da maschi un po' senza cervello. Allora, in questo senso, no? Veramente, no? La rivelazione di Gesù nella sua umanità, no? Tocca davvero le corde più profonde della nostra umanità. E se ci facciamo toccare in queste corde, veramente la nostra umanità fiorisce e senza fare troppa fatica, no, fatica non si può eliminare, ma come dimensione così di fioritura, no? Non fa neanche fatica ad accorgersi che questa è la dimensione proprio bella della vita, che questa è la dimensione proprio vera della vita. E in questo, se voi non togliete mai lo sguardo dall'umanità di Gesù, restate corroborati proprio nel vostro poi camminare, perché poi nessuno conosce quello che succede tra 5 minuti. È inutile avere, ma io dispongo le cose per schivare tutte le difficoltà. Tu le schivi di qui, te vengono di là. Noi non abbiamo potere sugli eventi. È inutile esercitare un controllo. Per esempio, voi donne avete l'istinto del controllo. Normalmente parte dal corpo, una donna ha bisogno di controllare il suo corpo, no? Sennò va in tutte le direzioni, non ha bisogno, gli uomini non hanno questo. Però questo controllo è negativo, perché è come se gli desse il segnale, tu puoi dominare, tu puoi avere le cose in mano, ma noi non possiamo mai avere le cose in mano. Noi abbiamo solo la possibilità di scendere così in profondità che qualsiasi cosa succede, tu hai la possibilità di affrontare. È nella profondità che bisogna agire, non nel controllo. E questa profondità si può attingere in questo mistero dell'intelligenza delle scritture, della conversione come ritorno a Dio, di questa visione dell'umanità di Gesù con dolore e tenerezza. Ecco, io vi lascerei questa visione di sintesi, no? In modo che vi accompagni in ogni vostra santa e buona fatica. Basta.
Grazie.
spengere.